Preghiamo nel nome di Gesù perché è scoppiata un'altra guerra. Il cavaliere rosso dell'Apocalisse cavalca e adesso sta cavalcando in Israele, Palestina. Puoi leggerlo? Leggi
Infatti ci sono fratelli che chiedono, c'è Daniela e Rosa che stamattina hanno scritto chiedendo Giuseppe, cosa succede? Parlaci di questa guerra in Israele. E il giornale ANSA, che poi ci sono tanti giornali che anche voi fratelli avete inviato con notizie su questo, il giornale ANSA dice esercito 500 attacchi su Gaza e 400 miliziani uccisi.
5.000 missili razzi mandati contro Israele. 5.000. Quindi sembra che l'Iran e qualcun altro stanno armando bene i palestinesi, no? Ma anche loro, poveracci, sono sotto il giogo israeliano, eh? Allora, leggi Apocalisse 6, il Cavaliere Rosso, Apocalisse 6. Devi leggere il secondo cavaliere.
Apocalisse 6, verso 4. E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada.
Cioè, le
Apocalisse 6, 4.
grandi spade sono gli armamenti spropositati, atomici, così. E qui abbiamo Israele che pure diventerà, tornerà a far parte del popolo di Dio uno di questi giorni, dipende da loro quando si svegliano, però la Bibbia ci dà anche la data, quando si convertiranno,
La
Zaccaria.
data?
Sì, il tempo al rapimento, insomma. Cioè Zaccaria 12, capitolo 12, e Apocalisse 11, 7, versetti 13 a 15. Per chi è interessato. Quello quando gli ebrei non si convertiranno quando dicono gli evangelici, eh? Gli evangelici hanno deciso, bontà loro, lo decidono, eh? Gli evangelici hanno deciso che Israele si converte durante la tribolazione, mentre loro sono rapiti col cappuccino in mano prima della tribolazione. Sbagliato. Sbagliato, fratelli evangelici, siete fuori binario. Peccato che questa falsa dottrina viene seguita dal 99,99 degli evangelici, dove accidenti l'han pescata, non si capisce. Ma le bugie fanno presto a spargersi. No, 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 no. Il rapimento viene dopo la tribolazione e Israele si converte al rapimento. Lo abbiamo spiegato, va bene, nel nostro corso biblico. È inutile che adesso ci torno, no?
Sì, va bene.
E anche nel nostro aggiornamento dell'Apocalisse lì mostra, abbiamo parlato di questo, che ho parlato del rapimento, ho parlato di Israele, ho parlato che si converte al rapimento. Anche nell'Apocalisse, che adesso sto dando una rinfrescata, non lo mancate, perché è una grande rinfrescata, c'è un sacco di cose nuove dentro. Anche lì dice che Israele si convertirà secondo le scritture, non secondo gli evangelici, secondo le scritture si convertirà al rapimento. Ci siamo?
E questa guerra iniziata ieri, credo, cosa simboleggia? Che messaggio ci dà?
Che messaggio ci dà? Signore, aiutaci, guidaci, dacci discernimento, Signore. Cioè, noi sappiamo che tutti i mali che avvengono, tutte le guerre, tutto quello che succede, e tutto è basato, la chiave, il cardine, tutto ruota intorno a Gerusalemme. Quello che succede in Ucraina, dobbiamo giudicarlo, capirlo, in vista di quello che succederà a Gerusalemme.
E come si capisce in vista di Gerusalemme?
Quello che deve succedere a Gerusalemme è il patto dei 7 anni. Quello che succede in Ucraina è collegato a quello, perché l'America farà patto di 7 anni a Gerusalemme, ma prima di quello l'America vuole far abbassare la cresta alla Russia, di maniera che la Russia non abbia una grande voce in capitolo. Il piano non ha funzionato. Il delegato, il fantoccio Zelensky e gli altri neonazisti prima di lui, e non non sono riusciti a sgominare la Russia, ma la Russia non la vince nessuno. E dal tempo degli islamici e poi dai mongoli che la Russia vince sempre. L'impero ottomano ha perso con la Russia. Tutti quanti che hanno combattuto contro la Russia, i francesi Napoleone, i fascisti di Mussolini, i nazisti di Hitler, tutti hanno perso. Perché? Perché la Russia ha un destino biblico, profetico, che deve conquistare il mondo, Magog. E poi solo Dio può vincere la Russia, e infatti la vincerà come la si chiama Magog. E lo vediamo in Ezechiele 38, 39, Apocalisse 19, 11. Ci siamo fino a qui?
Sì, sì.
Ecco, chiuso parentesi. Allora, tu chiedi che succede. Insomma, io il poco che ci capisco, perché non è che sono l'oracolo di Dio, però io mi ha dato un pizzico di discernimento, adesso lo condivido quello che ci vedo io, va bene? Mm-hmm. E va bene, poi in politica si sa le cose cambiano di giorno in giorno, va bene? Io direi questo: è difficile dividere la colpa tra chi ha ragione o torto, cioè tutti prendono parte, chi per Israele, chi per i palestinesi. Noi da che parte stiamo? Noi siamo dalla parte di Dio, non ci interessa di niente, ci interessa che la gloria di Dio venga realizzata. E chi ha ragione e chi ha torto? Beh, hanno torto tutti e due, non ragionano tutti e due, perché Israele tratta i palestinesi con il sistema del Vecchio Testamento, ma per noi è superato questo. Per noi la regola dell'occhio per occhio, dente per dente, per noi non è valido. Non è valido come trattano i palestinesi, li trattano da cani. Israele sono lì che hanno le piscine e i palestinesi non c'hanno acqua da bere. Mm-hmm. Scusa, ma Israele, hanno trasformato Israele in un giardino. Grazie a loro che sono lavoratori e grazie all'appoggio politico di tutte le banche, dall'America, ci sono anche motivi politici. Però non condividono queste cose con i palestinesi che hanno poca elettricità, pochissima acqua da bere, da irrigare i campi. Cioè praticamente li hanno ghettizzati come i nazisti hanno ghettizzato gli ebrei nel ghetto di Varsavia. Guarda, i cristiani condussero le crociate per due secoli e provocarono gli islamici. E se Dio non avesse suscitato i mongoli, l'anno era 1240, XIII secolo, i mongoli devastarono la Siria musulmana, la data è dal 1240 al 1300. Va bene, i mongoli, they wiped out, hanno distrutto, annientato, grazie. Grazie, Gloria. Annientato la potenza del musulmano, dell'impero ottomano, lì, in Siria fu le grandi battaglie. Quindi dal 1240 al 1300, 60 anni di sconfitte islamiche, salvarono un cristianesimo europeo assolutamente corrotto. C'era un papato politicizzato che pensava solo a farsi portare sulla poltroncina sulle spalle dai fedeli, cioè degli inguaiati, di quelli ingabbiati, perché l'esempio è un po' il Pachamama di oggi. Il Pachamama di oggi è un po' un tipo come quello delle crociate, lui è un gesuita, dimmi.
Voglio dire, tu stai dicendo che Israele sta maltrattando i palestinesi perché non li stanno aiutando? Come potrebbero risolvere questo conflitto per sempre e fermare questa guerra che continua da decenni di anni? Come si potrebbe fermare?
Non possono, è impossibile, niente. Come si poteva convincere Hitler a non fare le guerre? È impossibile. Come potevi convincere Stalin a non uccidere 20-30 milioni di russi, Mao Zedong, 40-50 milioni di cinesi? Come puoi convincere l'America a non fare la guerra in Vietnam? Hanno fatto quasi 5 milioni di morti tra cambogiani, e compresi quelli che sono morti poi di stenti. Come puoi convincere? Come puoi convincere Davos, gli anticristi di Bruxelles a aiutare i poveri? È impossibile. Dovresti convincere il diavolo a non...
A non essere diavolo.
A non, impossibile. Non è possibile. Infatti Dio, che è amore, ed è amore, è l'unico modo che potrà convincere il diavolo, l'anticristo, sarà con la spada di Armageddon. Verrà lì e gli spaccherà le corna a tutti quanti. Tutti i demoni saranno con le corna rotte e in più buttati nel lago di fuoco.
Sì,
capito?
Sì,
quindi
sì.
Non puoi convincere questa gente.
Sì, però hai detto che Israele dovrebbe condividere le benedizioni che ha, i grandi vantaggi che ha con Palestina. Quello fermerebbe la guerra o no? Perché non so se Palestina sarebbe contenta solo così, vorrebbe tutto Israele.
Cioè, puoi spiegare meglio.
Però. Hai detto che Israele dovrebbe condividere l'acqua e le benedizioni che ha con i palestinesi. Sarebbe sufficiente per risolvere il conflitto?
Ma sarebbe un aiuto. Vedi che i cristiani si sono convertiti dalla loro malvagità, i Pachamama, i papi Pachamama del 1200, che hanno fatto 200 anni di crociate, 9 crociate contro i musulmani. Questi qua si sono scocciati, sapete cosa facciamo? Adesso le facciamo noi le crociate contro di voi. Sono andati in Europa e stanno vincendo tutti, perché il papato era lì solamente a pensare ai soldi, alla pedofilia, quelle cose lì, e non potevano resistere. Però siccome si dà il caso che in mezzo a una chiesa di marciume c'è Gesù, e allora il Signore, per amore suo, per giustizia sua, non giustizia della Chiesa, li ha salvati e mandati i mongoli. Poi in Francia ha usato Martel e lui ha fermato i musulmani. E poi di nuovo a Vienna, quando nel 1500 gli ottomani erano arrivati a circondare Vienna, e Vienna stava cadendo ormai. E la Francia non voleva intervenire perché la Francia cristiana, virgolette, gli interessava di abbassare la cresta agli austriaci. E allora lascia che gli musulmani distruggano Vienna. Così ragionavano i cosiddetti cristiani in Europa. E allora cosa fa Dio? Il Signore va a prendere una nazione che era un po' più cristiana di tutte le altre messe insieme, la Polonia, e la cavalleria polacca dalla Polonia è andata a Vienna e ha sbaragliato, pur essendo inferiore in numero, però erano così fieri nel nome di Cristo che, e poi con la benedizione del Signore, hanno vinto e lì fermarono gli ottomani, che poi alla fine si tennero Istanbul, Costantinopoli, Istanbul e diciamo la parte sud della Bulgaria, capito?
E questa guerra, questo conflitto tra Israele e Palestina come finirà?
Non finirà.
Non finirà?
No.
Mai?
No, finirà... Finirà, diciamo, ad Armageddon.
Ad Armageddon?
Sì.
Ahia.
E no, perché quando viene l'Anticristo è peggio. Mm. Io ho detto che Israele è un posto di rifugio nel Nord Africa. Però non ho detto che, i musulmani non li avrebbero perseguitati, fatto la guerra, cercato di distruggere. Ci sarebbero state delle battaglie. Questa non è una guerra, la chiamano guerra, ma è una battaglia. Vabbè, perché i musulmani sono furbi, loro si nascondono nelle case dei civili e Israele non può fare molto.
Ah, sì.
Sta facendo tanto, farà troppo, anche troppo di bombardamenti, però non è che può radere al suolo la Palestina, Gaza, come i russi fecero in Cecenia, che livellarono le città, diverse città e villaggi, o come fecero quei posseduti americani in Vietnam, che livellavano i villaggi con le... Avevano queste bombe sataniche che si chiamano bombe al napalm, che adesso le hanno proibite. Sono bombe che si... è gelatina di benzina le fanno, che quando le sganci uno si propaga il fuoco in una vastissima area, brucia tutto. Donne, bambine, vecchie, donne incinte, bambini neonati. Questi, i nostri cari amici, non troppo cari, i satanici americani. Parla di guerre fondai, in America ci sono anche cristiani che sono contro, ma ci sono anche dei cristiani completamente ingannati che sostengono queste guerre. Molti cristiani evangelici sostenevano è la guerra nel Vietnam, è la guerra in Iraq, sostengono gli evangelici. È incredibile come questa chiesa è andata a finire nell'immondizia. Non dico tutti, solamente il 99%. Gloria a Dio.
Sì, amen.
Va bene, allora non finirà la guerra, non finirà fino a niente, andrà di male in peggio, poi arriverà l'anticristo, si siederà nel tempio di Dio che costruiranno e dirà io sono Dio. Cioè andrà di male in peggio. Però ciò nonostante ho detto che Israele è un posto di rifugio nel senso che non prenderanno il marchio della bestia. Va bene, lo vediamo in Apocalisse 11, da 13 al 15, dove dice che si pentiranno a Gesù e si convertiranno a Gesù. E come potranno fare dopo 3 anni e mezzo di marchio della bestia? Evidentemente non lo prenderanno. Sono sotto il controllo dell'America e l'America non prenderà il marchio della bestia. C'ha già il suo marchio altrettanto satanico, sicuramente. Però il marchio della bestia no, perché l'America c'ha il suo marchio della bestia. E allora Israele sarà sotto l'ombrello americano e sarà protetto dal marchio della bestia. Quando finalmente l'anticristo entra in Israele con le armate, non ha tempo di mettere il marchio della bestia, perché dopo, in base alle profezie, dopo una settimana c'è Armageddon. Lui entra in Israele in Apocalisse 16, al settimo vaso dell'ira, entra, e questo dura 30 giorni, il settimo vaso, che sono 7 in tutto, può solo avvenire alla fine dei 30 giorni, quindi una cosa di 3-4 giorni, una settimana, che l'anticristo controlla Israele. E poi il cielo si apre, ed ecco un cavallo che sbuca fuori dalle nuvole.
Amen.
Il cielo si apre come una finestra e sbuca un cavallo,
wow,
dice la Bibbia, Apocalisse 19:11. Sbuca un cavallo, che colore è?
Bianco.
E colui che lo cavalca, come si chiama? Chi è?
La parola di Dio, dice Apocalisse 19.
Va bene, e lui quando parla la sua parola è come una spada. Va bene, bene, non volevo andare ad Armageddon, però sono qui una lunga storia.
Grazie Signore.
Allora, in conclusione di quello che sta succedendo, prepariamoci a sentire la propaganda di qua e la propaganda di là. Quindi ogni propaganda fa vedere i bambini che soffrono, che il nemico ha ucciso, ha fatto soffrire, in base alla propaganda, se è americana, se è russa, se è... Quindi non dovete credere a nessuno, tutto quello che vi dicono, ma giudicare. Il male c'è da tutte e due le parti, parte di Israele, parte dell'Islam. Israele che non vuole Gesù, non vuole l'amore del Signore. Stavo dicendo prima che nonostante la Chiesa cristiana era molto morta in Europa, molto politicizzata, ciò nonostante il Signore ha messo un po' di sale nella Chiesa cattolica, no? Come si chiamava il sale del 1200? San Francesco. quello è sale protestante, Martin Luther ha messo, Francescani, e loro hanno raddrizzato la Chiesa. Va bene, San Francesco è un profeta di Dio, un uomo di Dio che con la sua umiltà ha svergognato tutte quelle prostitute del Vaticano e lui con il suo amore, la sua umiltà ha mostrato cos'era il vero Vangelo. Gloria a Dio. Gente come Don Bosco, la Chiesa Cattolica ha avuto molti uomini di Dio. Ce n'è ancora. Io ho trovato in internet alcuni parroci cattolici che sono meravigliosi. Voglio metterne qualcuno sulla radio uno di questi giorni.
Okay.
Ma ce n'è uno che mi piace moltissimo, predica solo Gesù. Ogni tanto fa finta di dire sì, la Madonna, ok. Perché se no lo cacciano fuori a pedate, no? E allora, però sempre Gesù.
Grazie,
non te l'ho dato uno da pubblicare sulla radio?
L'abbiamo messo 2-3 settimane fa, sì.
C'è ancora, no?
No.
Rimettilo.
Ok, lo rimettiamo.
Rimettilo, che è simpatico quello lì.
Il messaggio era bellissimo.
Sì, è uno...
scritturale.
Mi pare che è di Biella. E allora, lo rimetti lì, va, questo... Perché bisogna... Guarda, noi dobbiamo imparare da tutti, come sempre. Dobbiamo imparare dai protestanti,
sì.
Dai cattolici, ma sempre equidistanti. La nostra guida è Gesù, la Bibbia. Gesù cos'è, cattolico o protestante?
Ma no, niente.
Hai capito?
Gesù perché è figlio di Dio.
Perché ci sono della gente che crede che Gesù è un cattolico, un protestante, un testimone, dice, ma non è vero niente. Vi prendono per i fondelli. Gesù non è neanche ebreo. Ma come, la mamma era ebrea? Sì, ma quello là è morto. Sai che Gesù, figlio di Maria, è morto, non c'è più, lo sapete voi? Quello che è risorto, cos'è, figlio di Maria?
Figlio di Dio.
Altro che madre di Dio. Capisci? Era figlio di Dio, solo di Dio, nient'altro che di Dio.
Amen.
Gesù non è chiamato figlio di Davide nella Bibbia?
Sì.
Sì, però Gesù cosa gli ha detto ai farisei? Gli ha detto, Gesù di che figlio? E allora i farisei, i giudei, gli hanno detto, di Davide. Ah sì? Sì? E allora perché Davide ha detto, il mio Signore ha messo il mio Signore, Dio ha messo il mio Signore alla sua destra. E allora se lui è figlio, perché lo chiama Signore? E lo vediamo in Apocalisse 22, che dice, io sono la radice di Davide. Mm-hmm. Va bene?
Sì, sì.
Oh, quindi questi qui che vanno in giro a dire che Gesù è un ebreo, No, veramente in ebreo, però anche un po' cattolico. No, non può, perché è evangelico. La volete smettere, ciarlatani? Gesù è al di sopra di voi e delle vostre ridicole religioni. Oh.
Grazie, Signore.
Fammelo dire. Che fai poi? Tu mi censuri dopo?
No.
Lo lasci questo?
Lo lascio.
Brava.
Non taglio niente.
Così che oggi non dobbiamo litigare, giusto?
Così non litighiamo, però devi stare più attento allora se non taglio niente.
Io sono sempre attento.
Ah sì?
sono sempre, o cerco di essere sempre, sull'attenti davanti
grazie
a Gesù.
Grazie a Gesù, allora.
Allora, in conclusione dico questo, guarda, questa guerra, questa non è una guerra, è una battaglia che lo chiamano guerra, insomma, ma fra poco finisce, insomma. E se Dio vuole, speriamo con meno vittime possibile. Allora io direi inutile cercare innocenti e colpevoli, fino a che Israele non smette di... sai che sputano addosso ai cristiani in Israele? Abbiamo un articolo su quello?
No, lo abbiamo studiato ieri quello.
Abbiamo messo ieri quale, sì. Su quello di ieri?
Persecuzione dei cristiani in Israele.
Perché c'è una campagna in Israele che quando questi sepolcri imbiancati, cioè gli studiosi ebrei lì, passano vicino ai cristiani, gli sputano addosso. Mm-hmm. Ma io lo prenderei, ma no, niente, bisogno.
Ma che cristiano,
ma fratello Giuseppe, ma
hai mai... appena detto che non sei d'accordo con dente per dente.
Ma è logico. Ma la Bibbia cosa dice? Dente per dente e occhio?
No, non dice così.
Dice, se la Bibbia dice non rendete dente per dente, no?
È giusto, sì, così ecco. Dice, amate però i nemici, benedite i nemici.
Però sputo per sputo non dice niente.
You're cheating. No.
Cheating, imbrogliando. Guarda, sto scherzando. Alleluia, Signore, aiutaci Gesù. Allora, dicevo, inutile cercare innocenti e colpevoli, che fino a che Israele non smette di sputare addosso ai cristiani e a Cristo, e di usare il nome di Cristo come una bestemmia, questo fanno, e non avranno la pace, né con i palestinesi e neanche con se stessi, che la prima guerra in Israele avviene nel loro cuore, hanno guerra nel loro cuore, guerra contro la verità, guerra contro il Messia, guerra contro il Vangelo. Anche se non ci fossero palestinesi, ci sarebbero loro, gli ebrei senza Cristo. E che possono fare? Niente. Cascano dentro nel pozzo. Attualmente queste religioni musulmane, israeliane, ebraiche, queste religioni si appoggiano alle politiche del mondo anticristo in base ai loro interessi e convenienze. Quindi all'Israele non gli piace l'America, non gli piace. Però si appoggia all'America che gli conviene. Dollari, armamenti, tutto. Palestinesi non gli piace la Russia, non gli piace il comunismo. Ai palestinesi e agli islamici non gli piace quello che la Cina sta facendo agli Uyghur. In Cina sono un gruppo, milioni di islamici in Cina che la Cina persegue. Non gli piace questo, l'Islam, però fa buon viso a cattivo gioco, fa finta di niente. Quindi, però si appoggiano a queste politiche perché gli conviene. Conviene Israele appoggiarsi all'America, conviene ai musulmani appoggiarsi alla Russia e alla Cina, perché se no non potrebbero fronteggiare. L'Iran sarebbe stata spazzata via tanto tempo fa se non si fosse appoggiata alla Russia. Allora, guarda, la scrittura rimane, insomma, la scrittura rimane, andiamo a Matteo 23, rimane la verità di Gesù che no, Israele, Gerusalemme, sai cosa dire Gerusalemme? La città della pace. Gerusalemme.
Sarebbe bello.
La città della pace. Però non vedranno la pace finché non accetteranno, riceveranno, si sottometteranno al principe della pace.
Amen.
Che è Gesù Cristo. Vai dal principe della pace.
Dove?
Matteo 23, 38 e 39 devi andare.
Matteo 23... 38.
Qui viene sancito che, qui ti dice quando finisce la guerra con i palestinesi.
Matteo 23, 38. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta.
Sta parlando ai giudei.
Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte
benedetto
colui che viene nel
nome di
Signore.
Gesù.
Matteo 23, 38 e 39.
Capito? Quindi no. Dice, non mi vedrete finché non direte benedetto colui che viene in nome del Signore. E allora quando avranno la pace gli ebrei? Mai finché non ricevono Gesù. Avranno guerra adesso, guerra domani, dopodomani, il prossimo anno, firmeranno il trattato, ci sarà guerra, e dopo ci sarà la rottura del trattato, guerre ancora. Dopo Gog e Magog invaderanno Israele, leggere Zaccaria 14, invaderanno Israele, e dopo gli ebrei dovranno scappare da Gerusalemme, dappertutto, e dopo c'è la battaglia d'Armageddon, allora l'anticristo si calmerà.
E sarà distrutto, come si calmerà?
Si calmerà per 45 giorni.
Cioè
per 45 giorni l'anticristo dovrà calmarsi, darsi una calmierata da perseguitare gli ebrei, perché arriva Gesù dal cielo e dietro ci saremo noi, speriamo che ci saremo anche noi, per dindirindina, Signore, non mi lasciare indietro, se possa essere degno di montare, se non un cavallo, un ronzino, un asinello come Sancho Pancia, insomma, cavalcare al tuo seguito, Signore Gesù. Alleluia.
Amen.
Guarda, io credo che il messaggio di Dio per entrambi, e io credo che questo messaggio, guarda, vai da Matteo 5, guarda. Questo messaggio di Matteo 5 credo che sia per entrambi, israeliani e musulmani e tutto il resto, e anche cinesi, americani, ucraini, tutti, questo qui è il messaggio, ma cominciamo a darlo agli israeliani e palestinesi che proprio oggi ne hanno bisogno. Matteo 5, versi 5 a 9, Angelina, grazie.
Beati i mansueti perché erediteranno la terra, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta.
Beati pure di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati quelli che si adoperano alla pace,
perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5, 5 a 9.
Avete capito, israeliani e palestinesi? Se volete essere chiamati figli di Dio, per voi Allah, ma poi capirete che il nome invece sarà Yahweh, dovete essere puri di cuore, dovete essere misericordiosi, dovete essere mansueti, dovete essere affamati e assetati di giustizia. Solo così sarete saziati. Non saranno le multinazionali, questi pesce cani che mangiano soldi come se fosse cibo. Non sarà per loro. Credo, sospetto che quelli di loro che non si pentono li aspetta l'inferno. Ma per noi che amiamo il Signore viene la pace, viene il regno di Dio. Dio solo ci aiuti a non essere cristiani ipocriti. Io mia preghiera che almeno la nostra Chiesa tutti siamo a cuore pieno, purtroppo so che non è così. Ma nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù prego la nostra Chiesa che il giorno del rapimento che non ci sia nessuno, oh sono senza olio, senza olio, perché tu sei un grandissimo lazzarone, adesso è il momento di riempire la lampada. Viene il giorno in cui Dio regnerà ovunque e queste opere del nemico scompariranno. I popoli dovranno amarsi o almeno rispettarsi sulla nuova terra e non solo con parole ipocrite e politica ipocrita. E allora il nostro Dio regnerà. Alleluia. Quindi non c'è soluzione veloce a israeliani e palestinesi, non c'è soluzione. La soluzione non la vogliono questi qua, perché loro hanno il Vecchio Testamento e vogliono rimanere vecchi come il loro testamento. Quegli altri perché hanno il loro Corano e il loro niente, accettano Gesù però come profeta, meglio di niente, ma sono ancora troppo distanti. Angela, ti do il microfono.
Velocemente ancora un messaggio su questo che è arrivato adesso da parte di Francesca dalla Francia. Dice: buongiorno fratelli cari, riguardo la nuova guerra annunciata da Hamas su Israele, non è che a capo di questo attacco, invece di esserci il classico odio verso gli israeliani, ci sia da parte dei palestinesi la volontà di impedire la pace tra palestinesi e israeliani che Netanyahu ha annunciato il 24 settembre a Fox News come prossimo obiettivo nei prossimi mesi, dopo la pace fatta con l'Egitto e l'Arabia Saudita. Ho visto l'intervista ieri sera e probabilmente l'Iran e forse qualche americano del governo ombra li avrà armati nel mentre per portare scompiglio in Terra Santa. Tra l'altro, ieri Netanyahu ha portato anche il divieto per ogni discriminazione religiosa, punendola con 2 anni di carcere. Quindi si vede che lui vuole la pace, mentre altri vogliono guerra. Bacioni, God bless you, Francesca.
Allora, cos'è che hai fatto? Netanyahu ha imposto il divieto di discriminazione religiosa punendo con 2 anni di carcere. Cioè Netanyahu, Dio lo benedica, ha fatto questo per fermare, per fare smettere a quegli farisei di sputare addosso i cristiani.
Sì.
Ok, quindi qui Netanyahu ha fatto una cosa buona. Quindi l'importante è se uno musulmano o ebreo, quando fa una cosa buona è una cosa buona. Cosa ci interessa se è protestante o cattolico? Se è buono, è buono. Cerchiamo di non guardarci in cagnesco uno l'altro con gli occhiali negativi. Ah, tu sei di un'altra religione. Ehi, l'importante è che siamo cristiani. Allora, tu parli un sacco, tante cose che stai dicendo, però sono teorie. E possono essere vere, non c'è niente in contrario, però dovremmo aspettare e vedere, perché neanche possiamo fare troppi castelli in aria.
Okay,
in ogni caso non cambia assolutamente niente. Il Signore è in cielo, in assoluto controllo, è logico che qua i figli del diavolo fanno sempre inganni, imbrogli, fanno sempre piani malefici, però... Sai, il Signore ha messo le profezie nella Bibbia e in base a quelle abbiamo i parametri del minimo e del massimo. Il diavolo non può fare più di questo. I cristiani minimo potranno far questo. Cioè, ci sono dei paragrafi che sono le profezie della Bibbia. In base a quelle profezie abbiamo il minimo e il massimo. Abbiamo la destra, la sinistra, il limite di destra e sinistra.
Sì.
Va bene, fratelli?
Sì,
Dio
sì.
Ti benedica, carissima Francesca dalla Francia.
Amen, amen, un abbraccio.
Gloria a Dio.